è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 11 marzo 2024 e io sono Marta Casadei, giornalista del Sole 24 Ore. Vi accompagno in questo inizio di settimana con tre temi che trovate sul Sole 24 Ore in edicola oggi e che secondo me vale la pena approfondire. Partiamo dalle province italiane che hanno perso o guadagnato più imprese negli ultimi 10 anni. Poi passiamo alle regole più aspre su lavoro irregolare e infortuni sul lavoro e infine a cosa stanno facendo i musei italiani per essere più attrattivi, per esempio andare su TikTok. Cominciamo! Tra il 31 dicembre 2013 e lo stesso giorno del 2023 l'Italia ha perso più di 100.000 imprese. Il dato che abbiamo ottenuto grazie a un'elaborazione di infocamere mettendo a confronto lo stock di aziende e quindi quelle nate e meno quelle morte, iscritte al registro imprese, racconta di un paese che sta perdendo qualche pezzo e sta cambiando anche pelle. Con Michela Finizio e altri colleghi, Marco Alfieri, Davide Madeddu, Lello Naso e l'esperto Alessandro Sacrestano, abbiamo cercato di capire quali sono i territori italiani che nel decennio si sono spopolati o popolati di imprese, in quali settori e sotto la spinta di quali dinamiche. Ne è emerso un quadro abbastanza chiaro. Le province piemontesi, in testa Biella, e quelle marchigiane, in primis Ancona, Fermo e Macerata, hanno perso in 10 anni 54.000 imprese, ovvero più della metà della perdita complessiva registrata in Italia. Vi cito alcuni casi. Biella è una provincia dove continuano a concentrarsi una serie di eccellenze, basta pensare ai lanifici di alta gamma come Zegna, Vitale Barberis Canonico e Reda, ma è anche un territorio in forte spopolamento demografico e imprenditoriale. Tra il 2013 e il 2023 ha perso il 19% dello stock delle imprese. Fermo e Macerata invece sono sede di un distretto, quello della calzatura di fascia media, che ha sofferto moltissimo per le sanzioni applicate alla Russia già dall'invasione della Crimea nel 2014 e hanno perso rispettivamente il 17,3% e il 15% delle imprese in 10 anni. Tra le 20 province che invece registrano un aumento delle attività imprenditoriali ci sono quasi tutte province del sud, al netto di 3 eccezioni, Milano, Bolzano e Frosinone. Tra questi territori spicca Nuoro, anche in questo caso una provincia in fase di forte spopolamento demografico, dove però negli ultimi anni si è cercato di bilanciare la chiusura di una serie di imprese tessili e chimiche aprendo da un lato imprese agroalimentari e dall'altro aziende che operano nel turismo. Il rilancio del Sud, che è l'unica area geografica d'Italia a chiudere il decennio in positivo con un guadagno di circa 64.000 imprese, parte proprio dal turismo, con 30.000 tra nuovi ristoranti e alloggi, a cui si affianca un incremento delle imprese delle costruzioni in netta controtendenza con i dati del nord e del centro. In queste aree infatti si sono perse quasi 33.000 imprese del settore. Il Mezzogiorno, come già detto, è l'area più dinamica dal punto di vista imprenditoriale e lo è per una serie di ragioni anche socio-economiche e culturali. Chi resta al sud spesso non ha altre prospettive di carriera e di crescita professionale se non quella di fondare una nuova impresa, sfruttando anche una serie di incentivi che negli ultimi 8 anni sono stati diversi, dal credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ai finanziamenti per Resto al Sud. I dati ci raccontano, o meglio ci confermano, visto che è un fenomeno abbastanza evidente, che l'Italia si sta trasformando da paese produttore in un paese terziario. Al calo della manifattura infatti corrisponde un aumento delle aziende nei servizi, anche turistici, o della logistica, dell'energia. Il rischio, come spiega Lello Naso nell'analisi, è che l'Italia diventi una sorta di Disneyland con poi una scarsa competitività. La seconda notizia di oggi riguarda un tema di grande rilevanza che è tornato a esplodere mediaticamente dopo l'incidente avvenuto in un cantiere Esselunga a Firenze, dove a febbraio hanno perso la vita 5 operai schiacciati da una trave in cemento. Con il tema degli infortuni sul lavoro tornato a campeggiare purtroppo sulle pagine dei quotidiani, il governo Meloni ha messo in campo una serie di misure a contrasto. Queste misure, alle quali sono destinati 267 milioni di euro nel triennio 2024-2026, sono contenute nel decreto 19 del 2024, cosiddetto decreto PNRR, in vigore dal 2 marzo e in fase di conversione in legge, che contiene una serie di interventi in ottemperanza alla missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede proprio l'implementazione di un piano nazionale di lotta al lavoro sommerso. Come ci racconta Valentina Melis, le norme sono articolate su due binari. Alcune sono già operative, altre invece entreranno in vigore dopo l'estate. Tra quelle già applicabili c'è l'inasprimento della maxi sanzione per il lavoro in nero. In Italia si stima che i lavoratori irregolari siano poco meno di 3 milioni, di cui 231.000 proprio nelle costruzioni. Bene, questa sanzione sale del 30% a un massimo di 36.000 euro a lavoratori irregolari impiegato per oltre 60 giorni. Non è tutto, è già in vigore anche la reintroduzione delle sanzioni penali per la somministrazione illecita di manodopera e per gli appalti che non hanno requisiti previsti dalla legge. Dal 1 settembre invece entrano in vigore altre sanzioni, tra cui per esempio l'ingresso di 50 nuovi carabinieri addetti alla vigilanza sul lavoro. Il 1 ottobre invece, salvo rinvii, debutterà la misura che fino a oggi ha avuto più spazio su media, la patente a punti per le imprese e per gli autonomi che lavorano nei cantieri. La patente, un tema che approfondisce Gabriele Taddia in un pezzo, viene rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro solo in presenza di alcuni requisiti verificati e ha un totale di 30 punti che possono venire decurtati, esattamente come avviene per la patente di guida, nel caso vi siano violazioni come appunto il lavoro irregolare che costerebbe 5 punti oppure responsabilità accertate negli incidenti sul lavoro. L'ultima notizia di oggi, e cambiamo decisamente argomento, riguarda i musei italiani, che hanno a disposizione ora 700 milioni di euro del PNRR per rinnovarsi, sia in termini di efficienza energetica, a cui sono destinati 100 milioni, sia di rimozione delle barriere fisiche e cognitive, e qui i fondi arrivano a 600 milioni di euro. A questi soldi si aggiunge ben 500 milioni di euro che dovrebbe essere destinato alla digitalizzazione, una strada che i musei di fatto hanno già intrapreso, ovviamente non tutti. Come racconta la collega Margherita Ceci, secondo l'Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura del Politecnico di Milano, a investire nel digitale è stato l'86% dei musei, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di contenuti fruibili online e la digitalizzazione della propria collezione. I servizi online poi sono vari, dalle visite guidate ai laboratori fino ai podcast. L'utilizzo dei social media invece coinvolge quasi 2/3 degli istituti e la realizzazione di contenuti ad hoc vede protagonista ogni tipo di istituzione, dai musei internazionali ai più piccoli sparsi nel territorio. I musei comunque hanno subito cominciato a sperimentare anche sul più nuovo dei social media, TikTok, fino dal lockdown. Il Prado di Madrid, il Rijksmuseum di Amsterdam, gli Uffizi, il Gran Palais di Parigi. Questi musei tra i più importanti al mondo in occasione della Settimana dei Musei hanno partecipato al palinsesto di live organizzato proprio dalla piattaforma. Oggi hashtag come Fine Art, Art History, Art on TikTok, Museums hanno raccolto a livello globale oltre 5 miliardi di visualizzazioni. 4,4 miliardi invece vanno all'italiano dietro le quinte. I primi in Italia su TikTok sono stati gli Uffizi, mentre il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, per esempio, fa parlare le proprie opere con vasi e sculture che si rianimano per raccontare parti di storia oppure per cavalcare i trend di TikTok. Io vi ringrazio per aver seguito fin qui questa puntata, vi invito se volete a condividerla sui social o con chi pensate possa essere interessato e a scrivermi a marta.casadei@ilsole24ore.com per dubbi o domande. Buona settimana!